incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti, bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari dal pianoforte di Radio Popolare per un nuovo labirinto pianistico dal vivo, oggi dedicato a Papillon, opera 2 di Schumann. Prima di cominciare vi ricordo la mia pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista Facebook, quella Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, il mio canale YouTube e se volete sentirmi dal vivo a Milano il sito da consultare è www.certenote.com. L'associazione Certe Note organizza un'intera stagione di miei spettacoli al Teatro Litta. Papillon, opera 2 di Schumann, un ciclo di 12 brevi pezzi preceduti da una fulminea introduzione. Che razza di introduzione, voi direte. Non si capisce assolutamente cosa seguirà. Bene, giusto, questo è il gioco di Schumann. C'è un fondo di enigmaticità in questo pezzo, che è al tempo stesso super espressivo e impenetrabile. E allora, in realtà, l'introduzione ci fa incontrare la prima figura di questo straordinario percorso, la Sfinge, l'enigma. Numero 1. Seconda figura, la frattura. C'è una crepa in ogni cosa in questo pezzo. E la frattura qui è tra la mano sinistra, che è un invito a ballare il valzer. La mano destra che ignora questo invito, poetando liberamente in una sorta di reverie meravigliosa, ma che con la danza nulla c'entra. L'effetto però è miracolosamente armonioso e seducente, ma intimamente fratturato. Numero 2. Stavolta la frattura c'è di nuovo, ma è tra la prima parte e la seconda del brevissimo numero 2. Inizio, la prima parte appunto, è esteriore, rutilante, c'è lo splendore sonoro, insomma appunto la dimensione dell'esteriorità. La seconda invece ha l'intima mobilità di una lingua di fuoco, insomma la vita interiore. E in questo pezzo, queste due dimensioni, esteriorità e interiorità, come vedremo, sono intimamente fratturate e non comunicano. Terzo. C'è la dimensione epica, è lo Schumann narrativo, le grandi imprese, gli eroi, ma anche con un accenno di comicità. Sentite questa frase aulica, nobile, solenne, come finisce? Fin qua va tutto bene. E qua, però, se c'era un gigante, qui si mostra che è goffo, zoppo e prono, pronto ad inciampare. Come si chiama l'incrocio fra questi due generi, l'epico e il comico? Si chiama eroi comico ed è un altro filone fondamentale di questo ciclo di pezzi. Eccetera, insomma. Quarto pezzo. Questo invece è lo Schumann ritrattista, miniaturista, capace di fare al pianoforte degli incantevoli ritratti di figure femminili, aggraziate, circoscritte nell'esiguo spazio dell'ovale di un portaritratti. No, sembra quasi molto tempo prima già Gozzano. Sono poi quelle figure che per esempio nel Carnaval esploderanno come Chiarina, Estrella e così via. Insomma, uno Schumann quasi calligrafico nella sua capacità di disegnare con i suoni. Come si sente però, il dolore è una specie di corrente carsica che ogni tanto a sorpresa riemerge. Poi tutto ricomincia come prima. Numero 5, qui c'è già Schumann veramente al suo meglio, anche se ha solo 20 anni quando scrive questo pezzo. Mano destra, un soprano che intona un'aria effusiva. Oh mio ben, con te per sempre restar con vorrei. E sotto il basso che rinforza. Mio bene, con te sempre. E in mezzo l'orchestra che suona. Un premuroso accompagnamento. Risultato un delizioso duetto d'opera miniaturizzato per le due mani del pianista. Salvo che questo meraviglioso e promettente duetto viene interrotto praticamente subito. Seguono una serie di salamelecchi omaggianti di addio e di commiato. Sentite che roba. È finito, grazie, ma com'era bello, è finito, grazie, grazie, ma che bello, omaggi, omaggi, è finito. Che senso ha tutto questo? 10 secondi di duetto e 10 di commiato. Ha un senso simbolico, nuovo filone importantissimo per capire Schumann. A volte la sua musica ha un valore simbolico, vuol dire questi 10 secondi non rappresentano solo se stessi, ma sono il condensato simbolico, quindi l'emblema dell'intero mito dell'amore. Quindi Schumann qui ha concentrato il sogno dell'amore, l'idillio, tutto quell'amore che è stato nella nostra tradizione cantato dai poeti, dagli aedi, rappresentato a teatro, nei romanzi, in pittura, in scultura, è tutto condensato qui. Quindi non l'amore, ma il mito dell'amore. Fossati dice in una canzone molto bella: è così che si ripensa a tutto l'amore scritto, che era, e fa una sintesi, acqua da bere, fuoco, sete da morire. Ecco, Schumann condensa simbolicamente questo mito dell'amore idilliaco E allora è a questo che rende omaggio con un solenne commento. Poi altre figure importantissime qui, il labirinto, siamo sempre nel numero 5, addentrarsi in oscuri meandri. Nuova figura ancora, il sogno. Schumann ha questa capacità incredibile di fare entrare le idee musicali, io direi quasi trasversalmente, lateralmente, proprio come certe presenze che improvvisamente si rendono manifeste nei sogni, no? Non è che arrivano, di colpo sono lì. Ecco, questa sorta di polacca che entra dentro il sogno come una musica incidentale, qui si sente benissimo. E si ritorna all'idillio iniziale, ma rinforzato, raddoppiato da altri strumenti, cherubini, serafini, ghirlande sonore, sentite che meraviglia. Sono ancora lui e lei, ma in paradiso. Un paradiso struggente, perché Schumann mai come qua ci fa sentire l'unione poetica di felicità e irrealtà. Numero 6, visioni. Prima visione, io darei il titolo di un quadro di Max Ernst, Gli dèi oscuri. Seconda visione, una sorta di marcia militare ma sentita da lontano. Filone Roy Corinco di prima, Schumann immaginava un'ideale armata pacifica che riuniva tutti i seguaci del progresso nella civiltà e nelle arti, l'aveva chiamata Lega dei seguaci di Davide. Ecco, è come se sentissimo da lontano l'eco dei canti e delle marce di questa armata, per ora distante da noi. Ritornano gli dèi oscuri. Altra visione, la più importante. Come si muove qui la musica? Con la grazia e la leggerezza di una farfalla tra i fiori. Ed ecco allora che il titolo Papillon vuol dire molte cose a molti significati, ma intanto lo vediamo presentificato. Farfalle vuol dire Papillon, oltre che fogli sparsi, ma qui ci interessa di più il significato farfalle. Questa è la prima apparizione della farfalla ed è un'apparizione veramente di rara bellezza, ma una bellezza fragile. Schumann ci fa sentire l'estrema vulnerabilità di questa bellezza. Proprio come le farfalle, se la tocchiamo va in pezzi. E allora non solo le farfalle sono fragili, ma ci viene in mente che si dice che vivano un solo giorno. Eccoci al cuore della poetica di Schumann. Questa visione ci fa sentire sulla pelle il connubio tra bellezza e transitorietà. Le cose belle finiscono subito. Ricomincia l'ultima visione, siamo in un tempo circolare, non narrativo. Sono visioni montate l'una sull'altra, gli dei oscuri. Numero 7. Lo Schumann narrativo, questo, che dice: vi racconterò una storia, forse la semplice storia poetica di un fiore di campo. E poi la meraviglia è che questo fiore di campo si apre e canta la sua canzone. Che è meravigliosa, eufonica, armoniosa, ma c'è qualcosa a questo punto che ci lavora dentro e che ci mette a disagio. Ed è un paradossale senso di solitudine che circola in questo ciclo di pezzi. E non viene dai singoli pezzi, Anzi, qui nel numero 7 il contrasto è particolarmente vivo perché fa moltissima compagnia questa meraviglia. E allora da dove viene questo senso di solitudine? Dal fatto che ci accorgiamo a questo punto che ognuno di questi pezzi è un mondo a sé stante, è un universo colorato, variopinto, ricchissimo, ma chiuso in se stesso e che non comunica con gli altri. Non solo, ma ogni pezzo ci dà la sensazione che sia inchiodato per l'eternità ad essere sempre uguale. Questo pezzo, Papillon, è anche il mondo visto con gli occhi di una farfalla. Questo è un altro significato profondo del titolo. Per cui è come se fosse la via crucis, non dolorosa come la crocifissione, come quella evangelica, della farfalla che ad ogni pezzo trova una stazione, per così dire, no? E fa un incontro. Ma la sensazione è che ognuno di questi personaggi, che siano il fiore piuttosto che l'armata, l'epica, sarà sempre uguale. Se passa di lì qualcun altro, questo fiore racconterà sempre la stessa storia, racconterà, canterà sempre la stessa canzone. Insomma, ognuno è inchiodato veramente alla propria identità con un senso di fissità eternamente rinnovantesi, uguale a se stessa. Ecco da cosa viene il senso di solitudine profonda nell'insieme di questo ciclo, dal fatto che ogni pezzo è come ognuno dei pianeti che il piccolo principe visita. Su uno c'è l'astronomo, sull'altro c'è il cartografo, sul terzo c'è l'ubriacone. Ma non solo questi signori sono soli ognuno sul suo paese, sul suo pianeta nel piccolo principe, ma non comunicano con gli altri. Ognuno è mondo a se stesso. Numero 8. L'armata stavolta non è lontana, ma è chiaramente vicina. Ed è un'armata gioviale, come sentiamo. Infatti, come dicevo, è un'armata pacifica. Poi, con un effetto cinematografico, è come se ci fosse una didascalia nel frattempo. E cosa accade nel frattempo? Che nella piazza del paese si balla. E poi, come al cinema, si fa un primo piano su una coppia, si stringe l'obiettivo, c'è una singola coppia che balla, sentite, si intenerisce la musica. E poi, chiaramente, sta per succedere qualcosa di importante tra i due. Ma prima che una probabile dichiarazione d'amore rompa, fa irruzione l'armata pacifica nel paese mescolandosi con la folla danzante, ma c'è l'incrocio tra la danza e le pesanti marce militari, per cui ne risulta un'umoristica danza dell'orso. Numero 9. Seconda apparizione della farfalla, che stavolta è diventata ansiosa, inquieta, incerta. ancora una volta c'è una frattura. Questa volta la frattura è proprio il contrasto tra l'incertezza, l'irrequietudine, l'ansia di questo passaggio della farfalla e quello che segue. Che vale la pena di suonare un po' rallentatore, così si sente che è una specie di corale religioso. E si sente soprattutto qui che diventa una preghiera vera e propria. Questo è quasi un miserere, abbi pietà di noi, Signore. A cui segue proprio il senso di conforto che il fedele ha in cambio del proprio fiducioso abbandono alla misericordia divina. Qui Schumann si ricorda che è erede di una grande tradizione tedesca protestante. Che lo voglio o no, dico, è proprio una situazione storica, ecco, recupera il corale. Certo, tutto questo non è suonato a questa velocità, ma molto più veloce, e questo è un tipico esempio della tendenza di Schumann a travestire la propria musica. In ogni caso, qualcosa di questo meraviglioso afflatto religioso rimane. Salvo che tutto questo si sbriciola su un battito d'ali della farfalla. Quindi, diciamo, è una farfalla che ha anche una sorta di potere annichilente, no? Un battito d'ali e la scena si sbriciola, si riduce a niente. Numero 10. Introduzione fumettistica, diremmo noi da cartone animato, no? Ancora il filone eroico-comico, figure araldiche. Udite, sta per arrivare qualcosa, il re, il corteo, vedremo. Insomma, tono solenne, ma è una solennità veramente, diremmo oggi, da cartone animato. Anche perché gli araldi poi, umoristicamente spaventati dal loro stesso annuncio, se la danno a gambe. Una musica quasi già da cinema muto. Dopodiché però qualcosa arriva davvero. Arriva finalmente questa armata. Finalmente la vediamo vicina, splendente, rilucente alla luce del sole. Dopodiché bruschissima metamorfosi, siamo ancora nel numero 10, questa era una sorta di paradossale introduzione, comincia una delle cose più sorprendenti di questo ciclo. Schumann qui diventa francese, dimostrando di essere veramente un camaleonte musicale, no? E scrive una romance che sembra veramente già una chanson francese del Novecento. Sentite che meraviglia. Al nostro orecchio suona quasi Charles Trenet. Poi per un momento ci si perde in una reverie. Quindi un momento in cui la chanson tace e ci si perde sognando ad occhi aperti sul fil di ragno delle immagini, delle emozioni, della memoria. Schumann è veramente maestro di questi momenti. Infatti ricomincia la chanson ma in una versione sognante. Questo è uno dei rari casi in questo ciclo a compartimenti stagni, come dicevo prima, in cui quello che accade influenza quello che segue. In questo caso la ripresa di questa romance chanson è influenzata dalla reverie e infatti è sognante per un momento. Sentite che bello. Salvo un'improvvisa, brusca, inattesa virata. Immersi nel dolore. Eccolo qua, quel dolore che era emerso per un momento nel numero 4, vi ricordate? Nel mezzo di quella specie di vispatereggiamento. Beh, qui il dolore fa veramente irruzione e ci prende alle spalle trovandoci impreparati e indifesi. Fate caso bene al montaggio, no? Reverie, ripresa della chanson che è a sua volta sognante, uno dei rarissimi momenti di pace di questo ciclo. Poi bastano due note, una e due, per trovarci gettati veramente dentro nell'abisso del dolore, un dolore che grida proprio. Indifesi, senza riparo. Allora, come uscirne? Schumann esce, quando si dice a mali estremi, estremi rimedi. Ecco, in questo modo, cioè chiamando in soccorso l'opposto di questo dolore senza riparo, che è anche così intenso, lirico e commovente. Una rozza fanfara da circo. Cioè, l'ultima cosa che ci aspetteremmo qua dentro. E se non basta, una volta ancora. Ma adesso rifaccio da prima, così sentite l'effetto di scioccante brutalità di questa inserzione. Facciamo dalla chanson versione sognante. Il contrasto è veramente orribile, per l'ascoltatore è una doccia fredda spaventosa, ma la funzionalità di questo intervento brutale, sgradevole, fuori contesto è completa, perché veramente allontana quel dolore. E infatti c'è un'ultima tranche, un ultimo frammento della chanson che subisce un'altra metamorfosi, stavolta non è più sognante ma diventa berceuse, ninna nanna. Pensate la genialità audace moderna. Praticamente l'intervento della rozza fanfara funziona come un profanissimo liberaci dal male. Prima abbiamo visto il miserere, no? Abbi pietà di noi. Adesso c'è una versione veramente assolutamente non religiosa e profana, ma teatrale in questo caso, del liberaci dal male, che comunque ha questa funzione. Dunque, l'immersione del dolore senza riparo si chiama raccolta la brutale vivacità della fanfara, e questo libera l'animo e consente di finire in un'ambigua e provvisoria pace della ninna nanna. Numero 11. Questa volta invece l'introduzione non ha niente di paradossale. Per una volta introduce, cioè porta dentro l'ascoltatore veramente nel clima di questo numero 11, che è forse il pezzo più ampio e articolato. E potrebbe avere benissimo un titolo, lo potrei intitolare Fiera. E infatti sente benissimo, come dire, il tono, diremmo oggi, propagandistico, pubblicitario, no? Da pubblico annuncio anche un po' cialtronesco, no? Adatto al mondo del circo e delle fiere. Siamo a una fiera di paese dell'Ottocento, quindi paese, come dire, pieno di baracconi, di bancarelle, gente, famiglie in giro, urla, personaggi coloriti. Questo è l'annuncio. E comincia il viaggio della farfalla, dicevo prima, Papillon è anche il mondo visto con gli occhi della farfalla, attraverso le varie situazioni che di cui consta questa fiera, a partire ovviamente dall'annuncio dell'imbonitore che dice: venghino siore e siori a vedere la donna cannone, l'acrobata che si butta nel bicchiere, la trasmutazione di metalli in ori, ma proprio sembra in oro, sembra di sentire veramente la voce: venghino signore e signori. Di nuovo: e venghino. C'è anche mangiafuoco. qui troviamo veramente lo Schumann scatenato, lo Schumann mimico. Quello che da giovane era famoso presso i suoi amici perché riusciva a fare i suoi amici al pianoforte, cioè a farne un'imitazione sonora così precisa del modo di camminare, di muoversi, nell'attitudine generale, da risultare addirittura riconoscibile. Ecco, qui c'è quello Schumann lì veramente scatenato. Quindi abbiamo visto la sigla circense da fiera, l'annuncio degli imbonitori, mangiafuoco. Continua questa galleria visionaria e febbricitante di figure. Sentite, diventa un po' orientalizzante. Quindi, incantatori di serpenti. Poi faccio il rallentatore, sentite bene? Danzatori orientali invasati, no? La danza dei dervisci che ruotano su se stessi vorticosamente fino all'estasi. Acrobati e saltimbanchi. Ritorna di nuovo l'annuncio. Di nuovo, venghino, signore e signori. C'è ancora posto nel tendone. E poi, a sorpresa, cos'è questo? Questa non è una delle figure che abbiamo visto fino adesso, perché è tutto radicalmente diverso. Beh, questa è la terza e ultima e fondamentale apparizione della farfalla. Una farfalla che qui ha un ruolo ironico-filosofico. Cosa intendo dire? Allora, la fiera è in fin dei conti qui dentro un'allegoria dell'umanità, con tutto il suo agitarsi, il suo febbrile andare da un punto all'altro, anche il suo essere colorita, rozza, violenta, insomma, con dentro tutto, incluso il suo prendersi dannatamente sul serio, perché tutti ci prendiamo molto sul serio. Qui sono tutti dannatamente seri nell'esplicitare il loro ruolo, no? È giusto, ci credono, sono totalmente impegnati, ognuno nel proprio, direbbe Sartre, progetto esistenziale, che sia fare l'imbonitore, gestire il baraccone o qualunque altra cosa. E invece però basta spostare di un po' il punto di vista e tutto questo appare insignificante. Allora, nella tradizione cristiana questo accade spostando il punto di vista verso le altezze celesti dell'occhio di Dio. No, noi non possiamo capire davvero il senso profondo che delle cose che conduce alla salvezza universale, perché dalla visione divina le cose è ovvio che risultano diverse. Se l'occhio è quello di Dio, cioè infinitamente vicino ma anche infinitamente lontano, no? Dalla miseria quotidiana di ogni uomo. Ma qui Schumann ha un'idea geniale, dice: guardate, non c'è neanche bisogno di guardare il nostro umano affannarsi dall'infinita distanza e altezza dell'occhio divino. Basta spostarsi negli occhi del modesto volo di una farfalla che vola a un metro e mezzo da terra. Infatti questa farfalla sembra dire: a me sembra tutto poco niente. A me sembra poco niente. Al di là della mia rozza parafrasi che mal si addice alla bellezza delle note, no? L'idea è questa, cioè basta guardare dal punto di vista della farfalla e tutto appare insignificante. Questa è precisamente quella che si chiama l'ironia romantica, che non è una figura retorica del discorso come si usa oggi, per cui uno dice: proprio un bel lavoro hai fatto a uno che ha fatto un disastro. È qualcosa di molto più profondo. È il fatto che le cose possono, cambiando punto di vista, ridursi a zero e mostrare la loro totale insignificanza. Qui facciamo un momento prima, no? Siamo ancora immersi nel darsi importanza dell'imbonitore. Venghino, signori e signori, vedrete le meraviglie. Farfalla. Per di più una farfalla magica. Un colpo, un battito d'ali e la scena svanisce. Non è finito, si apre un'altra scena che non ha più niente dell'esteriorità. Guardate, ritornano adesso i fini, no? Dicevo prima nel numero due. La totale esteriorità e la totale interiorità. Eccola, la totale interiorità. Proprio l'altro lato, il rovescio della fiera. ed è un'interiorità indifesa. Perché? Perché è sganciata completamente dall'esteriorità. Siamo veramente al cuore della poetica di Schumann. Nella nostra vita quotidiana, interiorità e esteriorità hanno un certo grado di relazione, di amalgama, seconda poi del carattere individuale. Ma per capirci, se io vado al lavoro, sono in pubblico, sono su un palcoscenico, sono in ufficio, sono con persone ostili o in una situazione tesa, mi guarderò bene dal mostrare la mia interiorità, che verrebbe ovviamente attaccata e fatta a pezzi. O l'esteriorità, no? Il ruolo, la divisa, l'azione che la in qualche modo scherma e protegge. Ma se le due dimensioni, come in questo pezzo, sono completamente scisse, da un lato l'esteriorità diventa un gioco vivacissimo, ma immobile, ma fisso, scusate, di maschere, come abbiamo visto. Quindi il volto assume i lineamenti fissi, eternamente uguali a se stessi, della maschera. E l'interiorità perde ogni difesa. Questa è la sensazione incredibile che ci dà questo intermezzo, no? Di un'interiorità completamente vulnerabile. Con un clima quasi già da Debussy, quasi già da notturno simbolista, no? Pierrot che guarda incantato la luna con gli occhi a forma di stella. La fiera riprende di nuovo, si passa dall'interiorità alla totale esteriorità senza transizione. Per l'ultima volta il commento sbriciolante, annichilente della farfalla, no? Che con grazia sembra dire, scuotere la testa e dire: ma tutto questo a me sembra poco o niente. Un battito d'ali e la scena svanisce. Altro filone, tema fondamentale, no? Di questo ciclo, avrete capito, i labili confini tra realtà e sogno. Ultimo, dodicesimo, corteo burlesco. Come se tutta la folla di personaggi che abbiamo visto, no, che hanno affollato la scena fino adesso sfilassero orgogliosamente sul palcoscenico, e qui c'è di nuovo il filone eroico-comico, no? Quindi buffi ma dandosi una grande importanza. Dobbiamo immaginare qui gli strumenti evocati dal pianoforte, non come quelli eleganti di un'orchestra moderna, ma come strumenti d'aria aperta medievali, non so, fiffari, cromorni, bombarde, quindi con un suono forte e anche un po' sgraziato, dunque, però procedendo in bocca a questi personaggi, come dire, anche con una certa stazza orgogliosa. Poi intermezzo apparentemente stupidino. Sì, però attenzione, Schumann fa lo stupido, ma lo stupido di solito si fa per far ridere gli stupidi. Quindi cogliamo un'ulteriore sfumatura dell'umorismo di Schumann, che è il lato beffardo. Siamo nelle mani di un amabile padrone di casa che è sempre sul punto, diciamo, di confine tra l'invitarci al ridere con lui e il sogghignare ridendo di noi. Riattacca al corteo burlesco. E poi c'è un miracolo. un brevissimo trapasso quasi onirico, risalta fuori. Dalle profondità della memoria riemerge cos'era questo. Era il numero uno, quello che veniva subito dopo l'introduzione, no? Quella meraviglia intimamente fratturata tra mano sinistra e mano destra, mano sinistra che vorrebbe danzare e la mano destra che la ignora, assorta nella propria poetica reverie. Risalta fuori, è proprio un'immersione da un passato indistinto, no? Eravamo nelle mani del corteo burlesco. E di poetico aveva ben poco, e invece sentite che trapasso. Però la mano sinistra è come se si riprendesse, essendo stata trascurata per ben due volte, è come se musicalmente parlando si vendicasse. Quindi dice, ah sì? C'è una situazione in cui la mano sinistra a questo punto continua, riprende il corteo burlesco, che però non funziona affatto bene come accompagnamento della poeticissima mano destra. Risultato un umoristico e meraviglioso duello musicale che va avanti per un po' tra le due mani. Poi per un momento sembra prevalere la mano destra, cioè la mano sinistra si rimette a fare l'accompagnamento. Aria da conclusione imminente. E parte il penultimo episodio, in cui il duello prosegue, ma come dire, le asperità si addolciscono un po' in un clima complessivamente più eufonico. Resta il fatto che la mano destra va avanti a fare la sua poesia e la mano sinistra va avanti a disturbarla. Comincia un processo di progressiva dissolvenza. Se contiamo insieme le mani, le note della mano destra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nessuna. Da 7 a 0. È una meravigliosa dissolvenza, e anche qui c'è il tema dell'ironia romantica, no? Il ridursi, lo sbriciolarsi, il tendere a zero delle cose, anche le più importanti. 7, 6, 5, 4, sono conati sempre più inespressi. 3, anziché verso il compimento si va verso l'azzeramento. 2, 1 e poi lo 0. Come si sente lo zero? Si sente solo la mano sinistra. Non contento, quindi ci sono già due strati, no? La mano sinistra che va avanti col corteo burlesco, quell'altra che si sfrangia, 7, 6, 5 fino a 0, e sopra c'è un nuovo strato sonoro, un campanile che batte le 6. Se ne risentiamo questa articolata costruzione. Scusate, facciamo da qua. Ultimo episodio, degna conclusione di questo pezzo geniale, un episodio surreale, fuori contesto, in cui sembra che si annunciano nuovi improbabilissimi sviluppi. Sentite, arriva, ma forse non arriva, mi sa di no. limite è quell'effetto umoristico che chiamerei l'attesa vuota o anche il niente ad effetto. Dopodiché un arpeggio di 7 note, poi Schumann fa alzare un dito, un altro, finché rimane giù una nota sola, e il finale è sconcertante e coerente al tempo stesso. Finisce in niente, come una grande bolla di sapone che scoppia nell'aria. Risentiamo l'intero ciclo. Mi stavo ritornando sul numero 12. Questo è il bello di fare questo lavoro, per cui mentre si suona si pensa anche, ma ogni tanto si pensa troppo. Ricominciamo. Già che ci siamo, sono Emanuele Ferrari, dal vivo al pianoforte di Radio Popolare. Vi ricordo la mia pagina Facebook, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, o ancora, se volete sentirmi dal vivo a Milano, www.certenote.com. Papillon, opera 2, Schumann. Thank you. Era Papillon opera 2 di Schumann, sono Emanuele Ferrari al pianoforte di Radio Popolare, vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale dal vivo.